Eccomi qua, siamo a Lucia e stiamo registrando questa conversazione con Ilaria e con Roberto, che sono i due filmmaker che hanno lanciato il crowdfunding per questo documentario che si intitola I Wanna Live sulla storia di Alessandra. Ecco, cominciamo con Ilaria. Come quando il tuo percorso personale si incrocia con la vita e la storia di Alessandra e come nasce l'idea di questo documentario?
Allora, intanto ciao e buonasera a tutti e grazie per averci ospitato. E, allora, la mia strada si incrocia con quella di Alessandra nel 2016, nel senso che la seguivo già su Facebook e quindi già avevo letto di come riusciva a condividere il suo percorso di malattia su un social come Facebook. Io nel 2016 a mia volta ho ricevuto una diagnosi di tumore e quindi così istintivamente è la prima persona che non fosse della mia famiglia con cui ne ho voluto parlare e confrontarmi soprattutto perché mi piaceva questo suo approccio. Questa sua apertura, questo sdoganare della malattia in questo modo. E ci siamo subito fiutate sentite. E sentite. E da allora, diciamo, siamo diventate amiche. E abbiamo condiviso idee, anche dubbi, perché insomma anch'io ero, no, nel mio personale cammino di terapia. E quindi insomma. Anche se era un mio, è stato un tumore diverso, ma insomma avevamo da che condividere. Poi nel 2019 è uscita fuori, ha avuto questa idea insieme alle altre sue amiche, che adesso sono anche mie amiche, nostre amiche, l'idea di aprire questa pagina di crowdfunding. Per una raccolta fondi per pagarsi le sue cure. E davanti a questa idea, diciamo, la documentarista che è in me, quindi non da amica, da documentarista, ho pensato che poteva essere effettivamente argomento e tema una storia da raccontare tramite un documentario narrativo, cioè narrativo nel senso che seguiamo la vicenda di un essere umano. Alle prese con una sua personale battaglia, ma attraverso questa strada personale affrontiamo anche dei temi che possano essere di interesse più allargato. E naturalmente Alessandra, la reazione è stata naturalmente di entusiasmo, perché aveva entusiasmo per moltissime cose. E aveva anche un po' di timore perché non sapeva come gestirsi anche di fronte alla camera, eccetera. E siamo partiti e siamo andati insieme con lei a Francoforte per il suo quarto trattamento e abbiamo iniziato, quelle sono state le prime riprese che abbiamo fatto. E, dopodiché abbiamo raccolto materiali, poi devo dire che lei è stata molto occupata con, diciamo, tutta questa rivoluzione che ha portato, no, questa nuova terapia di Francoforte nella sua vita. Noi, a nostra volta, eravamo in piena post-produzione con un nostro precedente documentario che speriamo uscirà il prossimo anno, insomma, i prossimi mesi. E quindi, diciamo che ce la siamo presa un po' comoda, poi per arrivata a gamba tesa il Covid, che ha congelato un po' tutto. Poi dopo il
Quindi
Covid.
sostanzialmente il documentario si basa su questo anno, no? E tra l'altro per me è una cosa molto, molto bella. Io sono Mari, sono un'amica e compagna di Ale e una delle cose più belle che conservo con me, che proprio a dicembre del 2019, quando lei ha fatto la scelta di appunto rinunciare alla terapia, no? Alla radioterapia e quindi intraprendere questa nuova strada terapeutica, noi abbiamo deciso di fare un bellissimo viaggio a Budapest e siamo state insieme lì una settimana. Tra l'altro, lì è venuta fuori tutta la nostra militanza, perché appena siamo arrivate abbiamo messo giù le valigie, abbiamo scoperto che c'era una manifestazione contro Orban che stava cominciando, per cui ci siamo lanciate fuori di casa e siamo corse verso questa manifestazione, dove abbiamo incontrato un sacco di persone. Abbiamo praticamente partecipato con molta intensità, come solo Ale sa fare, insomma, questo momento tanto importante anche per l'Ungheria. E quindi durante la lavorazione, insomma, di questo documentario, avete anche attraversato dei luoghi insieme ad Alessandra. Chi sono le persone che parleranno in questo documentario, che narreranno questa sfida politica che Alessandra ha lanciato?
Vai tu.
Sì. Dunque, allora,
Avvicinati un po' di più al microfono, per favore.
quindi parli più che altro delle persone che ancora dovremo
Interessante.
incontrare, piuttosto che il lavoro già svolto. Allora, ma noi abbiamo pensato di partire con l'intervista a due scienziati di nanopatologia, che sono la dottoressa Gatti e il dottor Montanari, che hanno studiato a lungo appunto le nanoparticelle e tra l'altro sono stati boicottati da tutte le parti, insomma, dalle istituzioni, dalla magistratura. E anche loro quindi sono in lotta per portare avanti i loro studi, perché appunto si parla di ambiente, si parla di inquinamento e quindi si parla di prevenzione primaria, cosa che non fa nessuno perché appunto non è conveniente, è antieconomica, però è la prima causa, probabilmente è la prima causa del cancro, che avvelena tutti noi, insomma. Quindi diciamo che loro sono i primi che abbiamo voluto contattare, loro sono stati disponibilissimi e quindi li andremo ad incontrare
A Modena.
a
A
Modena,
Modena.
dove loro risiedono e lavorano. E poi ci sono altre interviste interessanti, perché ci occuperemo anche di alimentazione.
Alessandra, ricordiamolo, ha fatto una scelta vegana per la sua vita.
Certo.
Qui abbiamo anche il manifesto, una delle sue foto pubblicate sul suo sito. Era molto importante, ed è molto importante per lei tutto il discorso dell'alimentazione e della cura del corpo legata al discorso della malattia.
Sì, quello che pensiamo appunto è di intervistare i medici e oncologi che offrono un sistema di terapie complementare a quello tradizionale. Questo per dire con Alessandra che, okay, i protocolli, così come lei stessa ha seguito, no? Parzialmente, ma ha seguito fino all'ultima radioterapia che poi l'ha uccisa di fatto. E quindi è bene seguire i protocolli della medicina tradizionale, ma noi con lei ci domandiamo perché i pazienti non debbano essere informati su tutto ciò che oltre la medicina tradizionale, i protocolli ufficiali, viene offerto ai pazienti, non solo per migliorare la condizione di vita laddove devi affrontare un percorso di chemioterapia, quindi non solo per migliorare, ma anche per sostenere il sistema immunitario che la chemioterapia e qualsiasi altra invasiva terapia oncologica mina fortemente, e il sistema immunitario che poi, appunto, come diceva Roberto, in primis dovrebbe essere attenzionato in quella che è la vera prevenzione, perché un sistema forte, una salute di base forte, che non ci renda fragili come siamo tutti quanti ormai, è logico che non ci espone all'attacco del tumore come del Covid, come di qualsiasi altro virus che, ahi noi, andrà sempre più in giro, visto l'ambiente in cui viviamo, lo stile di vita che seguiamo. Quindi ecco, Alessandra si batteva, e io con lei, perché pure io sulla mia pelle l'ho sperimentato come lei, per un sistema a 360 gradi, perché quando ci ammaliamo non si ammalano solo i singoli centimetri di organo colpiti da un tumore piuttosto che da qualsiasi altro male. Siamo tutto, è tutto un essere che si ammala, un essere calato in un ambiente, calato in una famiglia, calato in un sistema di vita, in una città, in un lavoro. E quindi no, appunto io quello che mi chiedevo con lei, ho detto ok, andiamo dall'oncologo e ci dice: ah signora, lo sa, il tumore è multifattoriale, è dovuto a mille cause. Ok, ma tu oncologo perché hai paraocchi e ti concentri solo su quei centimetri malati, quando c'è tutto un mondo intorno a me che va curato? Quindi in questo senso, per esempio, anche l'intervista al dottor Carlo Samonà, al dottor Gasperi, che sono degli esponenti molto illustri della medicina antroposofica, che insomma è tra le medicine che si battono per un approccio umanista, umanista a 360 gradi,
olistico.
E quindi appunto affrontano a 360 gradi il paziente. E in questo senso andremo a Trento, fino a Trento, dove c'è questa casa Raphael, dove tra l'altro Alessandra ha soggiornato nell'estate del 2019, ed è appunto anche quello un ambiente in cui il paziente è affrontato e conosciuto e curato a 360 gradi. Quindi a Trento...
Mi fai venire in mente una cosa che è successa qualche giorno fa, nell'ultima trasmissione che abbiamo fatto come Transfemme in Onda. Abbiamo intervistato Moira Millán, che è una donna mapuche, attivista del movimento Mujeres por el Buen Vivir, e che ha scritto un libro che si chiama Il treno dell'oblio, che adesso abbiamo tra l'altro anche tradotto in italiano e che è stato stampato e che proprio in questi giorni stiamo lanciando. E lei ha detto una cosa molto importante. Nel 2008 lei praticamente si è accorta, le hanno diagnosticato un cancro allo stomaco. E in quello stesso momento è entrata in relazione, ha incontrato una persona che le ha parlato del mondo, cioè che parlava appunto del mondo mapuche, della colonizzazione, eccetera. E parlando di questa cosa, lei ha raccontato la storia della sua vita, no? Della sua famiglia, a questa persona che le ha risposto: ma tu devi scrivere. In quel momento lei ha pensato che era l'ultima forse occasione per lei, no? Quella di scrivere questo libro per lasciare questa storia, e ha cominciato a scrivere. E ha vissuto questo scrivere, che è durato 2 anni e che è costato molta fatica, molto lavoro su se stessa, ma questo scrivere è stato anche terapeutico, nel senso che lei ha tirato fuori in questa scrittura questo dolore e questo cancro, e quindi ha vissuto questa sorta appunto di questa parte di terapia, perché siamo individui complessi, quindi ed è proprio questa, io credo, la sfida, no? di Ale. Ale ha sfidato una medicina, un sistema sanitario che impone determinate metodologie, perché di fatto vuole controllare i corpi. Invece Ale ha detto che c'è la nostra autodeterminazione, dobbiamo sviluppare, e faceva sempre questa differenza tra la malattia e io. Io non voglio essere identificata con la mia malattia, perché io continuo ad essere io, continuo a ballare, continuo a viaggiare, continuo ad essere felice, continuo a voler vivere, ma voler vivere, no?
Certo, no, e devo essere coinvolta in maniera attiva da protagonista, come essere umano, nella malattia, perché la cosa orrenda, oltretutto, oltre la diagnosi che poi ti arriva, è che improvvisamente, siccome hai questa diagnosi, non conti improvvisamente più un cavolo. Sei solo un qualcosa di passivo, sei una malattia, qualcosa di passivo da ipermedicalizzare o comunque da trattare, secondo un padre eterno così medico che ti dice cosa, quando e come, e io non ho le redini più di niente. E quindi io quello anche che tengo a sottolineare, ma sul fronte tumore come sul fronte anche adesso, vaccini, Covid, eccetera, non è che reclamare questo protagonismo, questa partecipazione consapevole e attiva vuol dire andare contro e quindi negazionisti, complottisti, eccetera. Vuol dire semplicemente essere informati, chiedere, avere informazioni, chiedere di avere informazioni e riceverle risposte. E ottenere risposte. Perché adesso, e questa è anche la prima ragione che una volta che è morta Ale 2 mesi fa ci ha fatto ci ha convinto a portare avanti questo film, nonostante non ci fosse più lei, nonostante non avessimo un budget, eccetera, a continuarlo, perché vedevamo in questa situazione di oggi, sul fronte Covid, sui vaccini e quant'altro si potrà ancora scatenare, quanto è utile e utilizzabile questo discorso, cioè essere presenti, essere partecipi, vigili, e non delegare, soprattutto quando c'è il nostro corpo in ballo. Quindi può valer bene questo discorso per se hai un cancro, ma se pure te devi prendere un'aspirina, nel senso che io voglio sapere cosa ci sta nei vaccini. Non sono tout court contro i vaccini, ma voglio sapere, ho diritto di sapere che cosa, perché non sono io uguale a te, uguale a lui. Quindi il mio corpo come può rispondere a queste sostanze? Ho diritto
solo che cosa c'è, ma quali sono le conseguenze di...
Certo.
Beh, io voglio sapere quali sono le conseguenze sul mio corpo e se, conoscendo il mio corpo, posso pensare che sia meglio affrontare quelle conseguenze o meglio fare invece altri percorsi che sono di cura del mio corpo.
E questo naturalmente presuppone un grande lavoro, e lo stesso lavoro che ha fatto Alessandra, che ho fatto io in questi mesi in cui mi sono andata a studiare, in cui mi sono andata a informare su cose che erano lontanissime dalla mia vita, perché appunto mi occupo di altro. Ma non ci possiamo più permettere di delegare ciecamente, ma in tutti i rami, tanto più nel campo sanitario, perché molti ti dicono: ah vabbè, ma se come fai a valutare le informazioni, non essendo un medico, le informazioni che andresti a richiedere al tuo medico? E quindi con questa scusa allora deleghiamo ciecamente, ma secondo me non è più il tempo per fare deleghe alla cieca, non è
sì,
più tempo
in tutti i campi,
in tutti i campi.
Punto,
cioè, purtroppo o per fortuna, non lo so. Però ecco, io ho amato e ho stimato di Ale oltretutto questa presa in carico, questa consapevolezza, perché senza consapevolezza veramente che cambiamo a fare?
E io se posso dire, amo di voi il fatto che abbiate deciso di fare questo documentario che sosterrò tantissimo e che già sostengo.
L'hai già fatto.
Perché, proprio perché è così importante la narrazione di questo percorso, e proprio perché voglio dire, per esempio, per come la vivo io, non c'è più il corpo di Ale, ma Ale è quello che ha rappresentato per me, e le cose che mi ha insegnato sono cose che restano, e quindi avere la possibilità di narrarle, di avere qualcuno che ha deciso di narrarle in questo modo, è molto molto importante. E veniamo al budget, non per essere materiali. Dunque, voi avete lanciato un crowdfunding per finanziare questo film, siete due filmmaker, avete nel 2011 aperto, no, la vostra
Ilia Film.
Ecco, avete lanciato questo crowdfunding. Qual è l'obiettivo del crowdfunding? Perché un crowdfunding? E come le persone che ci stanno ascoltando adesso possono partecipare?
Allora, ma l'idea del crowdfunding, che, cioè, che tra l'altro per noi è veramente la sì. primissima esperienza, non avevamo mai affrontato una sfida di questo genere, e nasce proprio dal fatto, dalla natura del progetto, perché i contenuti non saranno molto allineati, così come penso abbiate capito. E quindi riteniamo che diciamo, l'iter che normalmente si segue per produrre un qualsiasi audiovisivo non sia possibile seguirlo questa volta, perché appunto per le ragioni che abbiamo detto, insomma. Quindi, quindi bandi pubblici, MIBACT, non credo che saranno utili in questo caso. E quindi abbiamo detto, forse questo è il nostro primo progetto che potrebbe veramente essere prodotto dalle persone.
E restituito poi alle persone.
Esatto, restituito alle persone. Quindi, diciamo, con tutta questa nostra grande inesperienza ci siamo avvicinati a questo mondo e ci stiamo provando, perché comunque è complicatissimo anche solo capire come funzionano i social network. Però vabbè, diciamo che è una cosa che piano piano, giorno dopo giorno, stiamo imparando.
E poi anche grazie, insomma, alle amiche più strette di Ale, che sì. sono le amministratrici della sua pagina, sì. che hanno poi mi hanno personalmente accolto come amministratrice e ci stanno dando, insomma, una mano, anche perché poi sono quelle che hanno convinto Ale sì. ad aprire a sua volta la sua di raccolta fondi. Sì. Quindi,
insomma, e tra l'altro, per chi ci ascolta, nel podcast che pubblichiamo ci sono tutti i link sia al crowdfunding che alla pagina di Ale, che alla pagina del documentario. Quindi
per tra l'altro abbiamo giusto oggi aperto anche un gruppo, appunto cercando di capirci qualcosa, di diventare più social possibile, perché appunto non è proprio la nostra formazione questa. Abbiamo aperto un gruppo perché appunto vorremmo dare la possibilità, oltre alla pagina che magari è unidirezionale, no? Nel senso gli amministratori mettono contenuti, ma proprio per la natura della comunità che ha creato Alessandra è bello invece anche ricevere e quindi commenti, notizie, proprio per continuare quello sharing che ha inaugurato Alessandra, di dritte, di notizie, ma anche di pensieri, di dubbi su questo tema che, oddio, appunto è un tabù quando non porta sfiga, ma anche no, cioè, certo. anche no. Quindi, insomma, tornando
tra, vabbè, tra l'altro, uno degli altri motivi che ci ha portato su questo tema del crowdfunding è proprio la pagina, cioè diciamo la campagna che aveva lanciato Ale, cioè, quindi diciamo che è come una sorta di prosecuzione di quel lavoro che chiaramente era, diciamo, riguardo alla campagna di Ale, era per la sua terapia, per la sua cura. Diciamo, da quando lei appunto non c'è più, noi abbiamo deciso appunto di trasformarla in questa nuova sfida, e che pensiamo sia comunque utile, utile alle persone. E quindi ecco che siamo di nuovo al discorso crowdfunding. E quindi il crowdfunding,
cioè l'obiettivo è raggiungere 30.000 per appunto arrivare a terminare le riprese e soprattutto a realizzare delle piccole animazioni che mettano in scena uno dei tanti racconti che Alessandra in quest'ultimo anno aveva scritto sulla propria malattia in maniera autobiografica, no? Sono delle cose, dei racconti preziosissimi, e siccome già nella sua pagina dei vignettisti l'avevano già trasformata in un pupazzetto, allora ci è venuta l'idea di proseguire questa cosa, e quindi inseriremo nel film queste animazioni artigianali, ma che comunque hanno un loro costo, e perché comunque sarà un film, ecco, che avrà una sua, cerchiamo di dargli anche un valore cinematografico, cioè di opera in sé. Questo comunque è il nostro mestiere, quindi non sarà il filmino degli amici di Ale, ecco, né semplicemente un santino, cioè vuole, noi ce la mettiamo tutta a renderlo un'opera cinematografica
universale, come devono essere le opere cinematografiche.
E quindi niente, la campagna si chiuderà a metà dicembre e purtroppo grandi eventi live per lanciarla con questo Covid e con le nuove restrizioni non sono molto, molto facili. Noi dovevamo fare domani, giusto da voi a Lucia Siesta, un evento anche di commemorazione, visto che domani sono 60 giorni che è mortale, e però a parte il meteo, ma insomma le nuove restrizioni rendono dura questa condivisione, questo vedersi dal vivo, e quindi sarà tutto molto social, infatti anche per questo l'idea del gruppo, e quindi ecco, speriamo che pure sul web la cosa continui, insomma.
Noi di Radio Sonar vi salutiamo, vi ringraziamo tantissimo per questa intervista.
E grazie a voi, grazie a te.
Speriamo veramente di riuscire a fare in modo che questo crowdfunding possa sostenere questo meraviglioso documentario. Invitiamo tutti a contribuire, ad essere molto generosi in questo momento, e di nuovo grazie per essere stati qui con noi.
Grazie, grazie Marita, grazie a voi.
Grazie. Un saluto a tutti.
Ciao.